Gettoni, piccole storie di grandi scrittori, di Florinda Fiamma.
Il sole non s'era ancora levato. Il mare non si distingueva dal cielo, era solo appena increspato. Avvicinandosi alla spiaggia, ogni striscia si sollevava, si gonfiava, si rompeva, ricoprendo di un velo sottile d'acqua bianca la sabbia. L'onda poi si arrestava, si ritirava sibilando, come chi respiri lento, regolare e incosciente nel sonno. Così inizia il romanzo di Virginia Woolf, Le onde, pubblicato nel 1931. La scrittrice da bambina è cresciuta tra Londra e la Cornovaglia, dove gli Steven vanno in villeggiatura. Un'immagine di quegli anni, nell'estate del 1892, ritrae la famiglia Steven che va alla stazione di Paddington, insieme alla governante, alla cuoca e a tantissimi bagagli. Percorrono la Cornovaglia in treno e vanno a St. Ives, e appena arrivati i bambini corrono fino alla casa dietro una siepe. Fanno una passeggiata sulla scogliera e Virginia è sempre più legata a sua sorella Vanessa, la loro è una complicità totale. Due bimbe nude immerse nelle acque della costa della Cornovaglia. Il pensiero del mare, infatti, ricorre spesso nella sua scrittura, come tutta l'ambientazione di Gita al Faro, la sensazione della signora Dalloway di essere lontana, lontanissima, in mare aperto e sola. E anche nel Segno sul muro, la Woolf pensa a un mondo sottomarino in un fondale, tra le acque grigie, con i loro improvvisi bagliori di luce e i loro riflessi. Paesaggi marini e ricordi del mare che affiorano proprio dalla sua infanzia. Quando anche suo padre muore, però, tutto questo mondo sembra scomparire. I ragazzi lasciano la casa monumentale del quartiere Bene di Londra e abbandonano anche le vacanze in Cornovaglia e si trasferiscono tutti insieme a Bloomsbury. Nel febbraio del 1905, nella nuova casa al numero 46 di Gordon Square, cominciano le serate del giovedì, organizzate da Toby, il fratello, a cui seguirà il club del venerdì, organizzato invece da Vanessa, in cui si parlava d'arte. I partecipanti sono i vecchi amici di Cambridge e dei fratelli Steven. Tra loro c'è anche Leonard Woolf, futuro marito di Virginia. Questi incontri passeranno alla storia come il Bloomsbury Club, quelle serate di libertà intellettuale che sono un ritrovo per filosofi, scrittori, giornalisti ed economisti. Nel 1910 Virginia aderisce al movimento femminile per il suffragio e partecipa anche alla cosiddetta beffa della Dreadnought. La nave è ammiraglia della flotta britannica sulla quale, con un gruppo di amici, si fa passare per uno dei membri dell'entourage dell'imperatore di Abissinia. Quando la beffa però viene resa nota, il caso finisce su tutti i giornali, la marina inglese viene umiliata e questo crea problemi ai membri del Bloomsbury che ne avevano fatto parte. L'episodio rappresenta bene il clima del Bloomsbury Club, colto ed erudito, però anche e soprattutto goliardico e anticonformista. Nel frattempo Leonard e Virginia si sposano il 10 agosto del 1912 e nel loro cassetto sono stipati i sogni di glorie letterarie. Qualche tempo dopo, nel marzo del 1915, esce finalmente il primo romanzo della Woolf, La crociera. Però lei non ce la fa, i suoi nervi peggiorano e viene ricoverata. Virginia però dice di amare quello che lei chiama il suono dell'inchiostro in ebollizione. In una lettera racconta come trova l'ispirazione e scrive: «Domani mi vestirò lentamente, perderò tempo a parlare, annuserò una rosa rossa, attraverserò lievemente la veranda, muovendomi come se avessi un cesto di uova in testa. Poi accenderò una sigaretta, metterò la mia tavola per scrivere sulle ginocchia e mi immergerò come una sommozzatrice, con molta cautela, nell'ultima frase che ho scritto ieri. Poi, dopo 20 minuti forse, vedrò una luce nel profondo del mare e mi avvicinerò furtivamente. Poiché le nostre frasi sono solo approssimazioni, una rete lanciata su perle di mare che potrebbero svanire e che una volta riportate in superficie saranno completamente diverse da come le avevo viste sott'acqua».
Per riascoltare e scaricare in podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.